Abbiamo il sesto punto, che è un comune sostenibile, sviluppo e valorizzazione del territorio, mobilità, cultura, turismo e attività economiche. Qui ci sbizzarriamo nel fare delle proposte pro futuro. È un capitolo molto lungo, è un capitolo che dove chiaramente facciamo una disamina di quelle che sono le opere fatte in corso che hanno sicuramente un impatto immediato anche di un certo tipo per il rumore, per la polvere, per il disagio, per il cambio di viabilità, per di vario tipo e sicuramente disagio, che però porta con sé poi la realizzazione di opere che avranno comunque una ricaduta, non solo quindi economica immediata sulla generazione di lavoro, ma hanno una ricaduta anche su quello che è l'indotto, su quello che è la qualità di vita, e quindi parliamo delle infrastrutture più grandi come la ciclovia, come le circonvallazioni, ma potremo andare avanti e parlare anche di tutte le altre piccole, medie opere che abbiamo realizzato, che abbiamo in procinto di realizzare e che realizzeremo nell'ambito dei 5 anni, appunto, che consentiranno di avere un comune strutturato, di un comune bello, di un comune qualificato, ci consentiranno di fare la zona 30, che ad oggi non è possibile. Ricordo che le circonvallazioni ci consentono di fare una zona 30. Zona 30 non è, come dico sempre, una zona da fare i 30 all'ora. La zona 30 è una filosofia, è un approccio diverso con una città. Vuol dire considerare la città non per passare ai 30 o ai 35 la sanzione o non la sanzione, vuol dire una città arredata e allestita per essere, come dire, per disincentivare la corsa. Vuol dire l'arredo urbano, vuol dire la segnaletica, vuol dire le pavimentazioni, vuol dire le infrastrutture fatte in modo tale che quella città devi attraversarla ai 30 all'ora senza che tu te ne accorga, e non perché c'è un divieto, perché c'è un vigile, perché c'è un autovelox che non si può mettere nelle zone 30, ma semplicemente perché ti accorgi che lì sei fuori luogo quando corri. E questo lo devi fare con gli allestimenti, con le infrastrutture, con gli investimenti, con la qualità di quello che realizzi. Purtroppo, essendo attraversati i nostri due paesi da una viabilità principale interregionale come la Gardesana e provinciale comunque di alto flusso come la strada, la 240 e la 240 DIR che scendono e che attraversano Nago, è evidente che queste non ci consentono in questa fase di farle dei salotti di attraversamento dei paesi, ma in questa fase siamo ancora in una fase in cui abbiamo ridotto la velocità, ma la circonvallazione ci consentirà di declassarle e quindi a quel punto di farle diventare veramente dei salotti. Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo arrivare lì, ci stiamo lavorando e lo vogliamo fare a tutti i costi, e lì arriveremo, proprio per migliorare la sicurezza e la qualità di vita dei paesi, delle nostre comunità. Quindi sono infrastrutture che vanno capite, comprese e tollerate anche nel disagio iniziale. Parliamo di decoro urbano, qualità del verde, un impegno costante. Credo che la qualità del verde, al che ne dicano sulla critica da una parte all'altra, credo che il Comune di Nago Torbole sia tra i più invidiati per qualità del verde e del decoro urbano. E si può migliorare sempre, ma vi invito a girare senza comunicarcelo, andate, guardatevi gli altri territori, guardatevi gli investimenti sul verde, sul decoro, sugli allestimenti, sulle rotatorie, sulle aiuole, sul lungo lago, e ditemi, ci saranno chi più chi meno, ma la maggior parte, la media, è sicuramente più bassa. Gli investimenti che sono qui sono veramente alti e non servono solo per il turismo, come qualcuno dice, per essere belli ad accettare il turista, che è giusto, perché quando accettate un ospite a casa vostra non credo che non pensiate anche di accettarlo per dignità vostra in un salotto più ordinato e più bello, ma lo fate anche per voi stessi, perché il salotto bello ordinato poi lo vivete voi nel resto dei giorni dove non ci sono i turisti. Per cui questo è un modo, anche un approccio diverso di gestire il nostro territorio, lo portiamo avanti. Quindi decoro urbano, qualità del verde, credo che sia un impegno costante, serve anche per qualificare quel turismo, serve proprio anche per dare qualità al vissuto dei nostri cittadini, quindi restituire i proventi del turismo anche in qualità di vita. Quindi nelle nostre progettazioni vuol dire completamento delle vie rimaste escluse dalla riqualificazione dei centri storici. Abbiamo investito tantissimo, perché qual è il nostro modo per cercare di rendere una località attrattiva non solo al turista? Vuol dire renderla attrattiva anche per chi poi viene a girare, a spendere. Vuol dire dare la possibilità in più anche alle attività economiche, perché un paese bello, un paese attrattivo porta gente e la gente spende, quindi fa vivere anche le attività economiche, perché non possiamo pensare di dire sostenere attività economiche con cosa? Con contributi? Le attività economiche devono vivere perché è un'attività privata imprenditoriale e il comune deve fare i propri investimenti, lo fa nell'abbellimento, nella qualità urbana, lo fa sicuramente anche con la dotazione di infrastrutture, di strade, di parcheggi, e rivedremo dopo anche questo. Quindi questo è il modo di fare. Potevamo far meglio? Sicuramente sì, sicuramente abbiamo fatto tanto. Tanto per quanto erano le nostre possibilità, non solo di visione, ma possibilità economiche e possibilità anche in termini di persone e personale che abbiamo impiegato in questo tema. Abbiamo poi la gestione dei rifiuti, pulizia urbana e decoro, una sfida continua. Questa è una sfida importante. Qui sì, c'è ancora margine di lavoro. Però vi assicuro che lavorare a Nago Torvole sulla gestione dei rifiuti è una sfida colossale. Quando voi avete 270 presenze per abitante, quando avete un'affluenza turistica di questo tipo, quando avete un pendolarismo importante non misurato nelle presenze che affolla le spiagge di, e non è solo turismo che arriva da lontano o dalla solita Germania, sono turisti anche che arrivano, i pendolari della domenica da Rovereto, da Trento, dal circondario, che vengono a godersi anche loro il loro Garda Trentino, perché il lago e il territorio non è solo dei residenti ma è di tutti ed è giusto che ognuno abbia la possibilità di frequentarlo, vuol dire avere anche una grande quantità di rifiuti prodotti, e questo è una sfida importante. Raggiungere livelli del 70, 75, 77% di differenziata non è poco nel momento in cui passiamo da 2.800 abitanti a 10.000, 15.000, quando passiamo a 900.000 presenze, vuol dire lavorare tanto in quella direzione ed è veramente importante. Ricordo che sempre in tema di tariffe la distribuzione anche dei costi che deve essere coperti al 100% sulla gestione dei rifiuti, noi siamo tra i comuni in cui la domestica è tra le più basse degli altri comuni, e questo è possibile proprio perché viene caricata gran parte della spesa, dei costi, alle attività economiche, e questo credo che sia anche corretto, perché sono le prime beneficiarie di un turismo che è anche la fonte di maggior produzione di rifiuti. Però anche questo è un piccolo, seppur minimo, effetto del turismo, nel bene e nel male. Quindi abbiamo poi, a parte tutto il discorso adesso che potremo, su quello che sono le visioni sulla raccolta differenziata, su come implementare, sulla sensibilizzazione, sulle frequenze, e qui si apre il tema poi delegato, e quindi il nuovo consorzio formato a livello trentino, sugli ambiti, e qui è un tema ancora molto più ampio che andrà affrontato di volta in volta. Di fatto ci sono già i delegati all'interno del legato, e come sapete è un tavolo che ragiona a livello provinciale, quindi non è strettamente di competenza a livello locale. Quindi poi parliamo di creazione e ampliamento aree e zone dog friendly per il benessere degli animali. Anche qui il ragionamento non è semplificato e ridotto a area cani, vuol dire dog friendly, vuol dire amici dei cani, vuol dire cercare di fare in tutto una serie di ragionamenti che non necessariamente devono passare dalla semplice, io dico semplice area cani, perché è vero che per fare un'area cani potremmo farla stasera in un qualsiasi posto, in qualsiasi momento, che poi non è vero, qualsiasi posto, in qualsiasi momento, però tanto per fare un esempio, che però poi deve funzionare, che deve essere ben tenuta, che deve essere gestita, che non deve essere un ricettacolo poi di malattie per gli stessi cani, che deve essere anche, devono essere educati gli stessi proprietari nella gestione di quell'area, ma deve essere un comune. Ricordo, sembrava un passaggio epocale quando fino a qualche anno fa il Lungolago era interdetto al passaggio dei cani sul Lungolago. Abbiamo modificato quell'ordinanza in cui il divieto l'abbiamo limitato all'acqua, cioè quindi a fare il bagno, alla spiaggia, ma ci sembra poco, ma non parliamo degli anni 60, stiamo parlando dell'altro ieri, della scorsa legislatura, in cui abbiamo introdotto la possibilità, penso dovuta e civile, che anche un proprietario di cani possa farsi il giro sul Lungolago. Sta poi allo stesso proprietario essere educato nella raccolta delle deiezioni e tutto quello che ci concerne, e lì ritorniamo al discorso dei controlli, eccetera. E quindi anche in tema di cani, quindi sicuramente l'abbiamo nel programma, l'individuazione di un'area cani, però va fatta un'attenta valutazione della sua collocazione, perché affinché venga utilizzata e gestita correttamente. Poi abbiamo il tema, questo è un tema che di fatto già stiamo operando. Quindi abbiamo parlato finora di temi che siamo quasi di parlare di quello che abbiamo fatto, pur essendo programmazione, vuol dire che è veramente una continuità, vuol dire che davvero sono linee programmatiche serie, autorevoli ed effettive e anche, come dire, realistiche, seppur con un bel tocco di visione. E qui andiamo al parco lacustre di riqualificazione delle favelas. Questo è l'operazione della finale della scorsa legislatura, finito in bellezza, diciamo così, con quella confisca di quel bene che era le favelas. Se pensate a decenni, quando parliamo di sicurezza, parliamo di legalità, pensate a quegli abusi edilizi perpetrati in questo territorio sul Lungolago per decenni, con la svista di parecchi se non di tutti, e dal momento del nostro insediamento siamo intervenuti portando avanti un'azione giudiziaria lunga, costante, ma che ci ha portato ad finire due legislature, pensate, e portare a casa la confisca di quel bene. Oggi è già finanziato con 400.000 euro all'indomani delle elezioni, abbiamo già messo, quindi ricordo che il giorno dopo le elezioni abbiamo immediatamente portato il bilancio sui canali dell'operatività proprio per adeguarlo alla politica, da un bilancio tecnico a un bilancio politico. Abbiamo da subito finanziato quelle che erano le opere previste nel programma elettorale, in queste linee programmatiche. Il parco lacustre è uno dei primi, abbiamo già messo 400.000 euro, abbiamo fatto il documento di indirizzo alla progettazione, abbiamo già delle indicazioni, abbiamo collaborato con la Fondazione MAC per dare indicazioni, per avere tutta una serie di consulenze da parte di questo corso di studi sul giardinaggio, sulle essenze, sulle filosofie da adottare proprio per riqualificare quella zona a due passi dal lago. Quello diventerà il nostro parco lacustre, il nostro parco sul lago di Garda a 50 metri, è arrivato gratuitamente sul patrimonio comunale. Credo che questo sia un grandissimo successo di questa amministrazione, tra i tanti, e che verrà messo a disposizione della comunità 3.000 metri quadrati di parco lacustre. Quindi siamo passati dalla confisca alla progettazione, il coinvolgimento della Fondazione MAC, e oggi avremo questo. Nei prossimi mesi metteremo mano a quella, l'abbiamo già ripulito, abbiamo già tolto tutto, abbiamo ripulito dai residui di roulotte, di vario genere, rifiuti, pulito e liberato da ogni vincolo. Ora abbiamo sempre, parliamo di ciclovia del Garda, un progetto per mobilità ecologica, non vorrei soffermarmi qui, vi do per lette il tema delle circonvallazioni e delle ciclovie che sono opere sovracomunali di interesse provinciale, ma sicuramente portate a casa grazie a una perseveranza di questa amministrazione nel portare i finanziamenti su questo territorio e dare avvio a queste opere che, per quanto più o meno criticate, ma sono liberarci da questa tenaglia del traffico di decenni di queste due nostre comunità che lo meritano, lo meritavano e lo meritano ancora, anche quella di Torbole. È evidente che sulla ciclovia, ma magari ne parliamo dopo sull'altro tema dei polituristici, circonvallazione di Torbole, abbiamo detto, di Nago, viabilità senza auto, circonvallazione di Nago, l'ho detto all'inizio nelle premesse, sono propedeutiche a liberare e quindi a creare sicurezza e a dare maggior vivibilità. Chiaramente la circonvallazione di Torbole non sarà solo la possibilità di dare la vivibilità del paese di Torbole, ma la circonvallazione di Torbole sarà anche l'occasione per poter realizzare l'infrastruttura di accesso alla zona delle Busate e la strada, realizzare il polo velico, realizzare quindi il parcheggio di attestamento. Quindi è una scommessa importante, con risorse importanti, e qui dobbiamo lavorare anche in accordo col comune limitrofo che deve ospitare l'uscita di questa galleria. Abbiamo Bassengo e la mobilità su misura dell'Alto Garda per Nago Torbole. Questa è una novità di quest'ultima legislatura, introdotta in accordo con i tre comuni Arco Riva e Nago Torbole, con Arco Capofila. È nell'ambito del trasporto pubblico locale di questa convenzione che abbiamo, che dopo ne vedremo anche nell'altro punto dell'ordine del giorno. Quindi non mi dilungo qui, ma è evidente che qua dentro la nascita del Bassengo in maniera sperimentale si è rivelata una scelta vincente anche e soprattutto per il nostro comune, che è parecchio utilizzato, e la grande sorpresa è che non è solo un prodotto turistico, ma è addirittura esclusivo e prioritariamente un prodotto legato ai giovani. Pensate che tutti i giovani con i propri abbonamenti delle scuole, insomma, per andare a scuola, riescono a girare gratuitamente, è diventato ormai il loro punto di riferimento per spostarsi dal semplice allenamento alla squadra all'andare al campetto, al campo da basket, a altri punti, insomma, di aggregazione giovanili nell'ambito della Busa, e quindi questo che sia la soddisfazione maggiore proprio per l'efficacia di questo, perché è un prodotto moderno. L'app chiaramente mette un po' in difficoltà le persone più fragili come gli anziani, ma dà questa opportunità più ai giovani di utilizzo, ai turisti, e sicuramente ci sono delle azioni in corso anche per facilitare l'uso a tutte le categorie di utenti e per estenderlo tutto l'anno per tutta la comunità. Quindi questa è una scommessa importante ed è sempre più implementata, quindi credo che sia stato addirittura, abbiamo previsto anche nella convenzione, quindi prevederemo dei servizi turistici, quindi di servizio nei singoli territori, che si pagheranno distintamente invece che nella distribuzione, che sia per le falesie, che sia all'interno del proprio comune, che sia per raggiungere punti di interesse, ma quindi è previsto proprio con questo sistema di fare anche dei servizi locali. Parliamo poi della riqualificazione dell'ex municipio, e qui apriremo un tema importante, perché si inserisce nell'ambito di questo grande progetto che ha riguardato il municipio, la ricucitura urbana di quello che era il collegamento con il Lungolago, il parco. Ricordo che questo parco ha portato 2.000 in mezzo a Torbole, ma non perché lo abbiamo espropriato, ma semplicemente perché abbiamo ridestinato, abbiamo rifatto le destinazioni da Ghiaione, da Piazzali, da edificio fatiscente, da volumetrie dismesse, da edifici in congo, e incantevole parco urbano a 50 metri del lago. Credo che questo abbia qualificato già tanto, compresa la piazza, e vecchio municipio sarà il completamento di questa ricucitura urbana col centro storico, ospitando la PT, quindi cercando di attivare un nuovo polo turistico dove è ora la PT, e allo stesso tempo anche un parcheggio bici, per quanto realizzabile e sostenibile, ma nell'ambito quindi di quello che è tutto il sistema delle ciclovie. Quindi andiamo avanti, c'è tutto il tema delle nuove aree parcheggio sia a Nago che a Torbole, abbiamo detto più volte, e la possibilità di istituire delle zone di rilevanza urbanistica, e quindi zone residenti, quindi zone nelle ZRU previste dal codice della strada, l'abbiamo messo proprio in tutto il programma elettorale. Lo dico e lo ribadisco perché in questi primi mesi di legislatura sono arrivate decine di interpellanze che ci hanno fatto anche piacere, emozioni, perché di fatto hanno riportato i titoli del nostro programma e delle nostre linee programmatiche, quindi a conferma che sono state lette da tutti, magari non perfettamente o completamente capite, ma evidentemente, insomma, riproponendo i nostri temi, e ritrovare questa sera e quindi dare un po' un input a trovare le soluzioni, le risposte qua dentro, perché abbiamo previsto queste ZRU condizionate al fatto che si possano riservare proprio degli spazi ai residenti non appena si ricavano delle nuove aree per poter fare questo switch, quindi questa riserva. L'abbiamo messo dentro proposte, progetti in corso, sono miglioramenti alla gestione dei tarifari e controlli, questo è un tema che abbiamo fatto tipo con la Conca d'Oro, eccetera, sistema di videosorveglianza Smart City che ci consente quindi la videosorveglianza di far diventare un sistema di Smart City, quindi gestione anche di parcheggi, nuove aree di parcheggio, Nago via Rivana, Nago via Stazione, Nago Centro Storico, Torbole Strada Granda, quindi è l'intenzione di portare avanti attraverso sia aree pubbliche sia aree private con accordi urbanistici proprio delle nuove aree di parcheggio da destinare a residenti e o attività, o comunque per liberare zone del centro o destinare zone del centro a residenti. Quindi questa è una previsione specifica del nostro programma. Poi controllo e messa in sicurezza del territorio e regime delle acque, questo è un tema abbastanza importante, ma è in continuo a divenire più una manutenzione che stiamo facendo, ma ci sembrava corretto anche citarlo perché purtroppo gli eventi meteorologici sempre più frequenti, abbondanti, le famose cosiddette bombe d'acqua hanno in più volte, in più occasioni messo in crisi il sistema delle reti bianche del comune. non solo quelle vecchie, ma soprattutto perché ci sono, ne mancano anche, perché per esempio a Turbi non c'è, o perlomeno in gran parte di Turbi non c'è una rete di acque bianche, di smaltimento, per cui è tutto demandato a singoli interventi, pozzi di laminazione. Ecco, su questo c'è da fare un intervento, abbiamo già finanziato, ne abbiamo già fatti alcuni e continueremo con questo nella realizzazione di questi interventi. Uno di quelli più importanti dovrà essere quello della Valletta del Molin, con la roggia che scende, quello di regimarla e portarla, invece che scaricare nell'abitato di Tobolo, portarla direttamente a scaricare nel Sarca. Poi abbiamo messo in sicurezza strada del Monte Baldo, qui avete già visto anche già in questi giorni, non ci siamo fermati e continuiamo nella pavimentazione, eccetera, ma abbiamo in corso anche altri progetti e finanziamenti con il PSR provinciale sulla messa in sicurezza con bacchettoni, parapetti e garrei, e quindi continua l'opera di messa in sicurezza della strada del Monte Baldo, quindi asfaltature, ma non solo, messa in sicurezza strutturale. Riqualificazione di Via Europa, un tema già avviato nel finale della scorsa legislatura con la prima asfaltatura, adesso è già finanziato e previsto in quell'appalto la messa in sicurezza della parte alta sopra la volta dove c'è la Valletta del Molin. C'è un tema invece di difficoltà di intervenire fino a quando le viabilità non sono ben decise, perché è in previsione ancora chiusure alternate per la realizzazione della ciclovia, coordinare gli interventi di chiusura, perché andrà chiusa per un paio di settimane per fare l'intervento di consolidamento strutturale. E poi quel progetto porta con sé nella sua disposizione la riqualificazione del Belvedere qui nella zona finale di Torbole, e la realizzazione, però quella è demandata al successivo lotto perché necessita di espropri, dei due punti di Belvedere lungo la Via Europa per caratterizzare e riqualificare quella via di collegamento tra Nago Torbole, che deve rimanere sempre più riservata non solo ai residenti ma soprattutto ai pedoni che la frequentano già notevolmente. Poi c'è un discorso di giardini di Dante già finanziati, pronti per approvare l'esecutivo e appaltare l'opera, e quindi anche lì una riqualificazione di uno scorcio di Torbole che di fatto interessa il waterfront, anche se un po' arretrato rispetto alla Gardesana, ma comunque un punto importante. Abbiamo la valorizzazione del patrimonio storico, parco archeologico, polo culturale, qui volevo parlare per ore del Forte Austriaco, di Ruide di Castelpene, del parco archeologico, la convenzione con l'università. Qui ormai sono anni che finanziamo campagne di scavo, la biblioteca nel nuovo forte è ultimata, è di oggi proprio la consegna degli ultimi arredi, quindi è prossima anche a un'apertura, ma come diciamo non è uno spostamento di una biblioteca, un ampliamento di una biblioteca o una delocalizzazione, è la realizzazione di un nuovo polo culturale. Quindi non porta con sé solo un progetto architettonico, un progetto d'arredo o di design, porta con sé un progetto culturale. Progetto culturale e didattico, un progetto culturale convenzionato con la sovrintendenza, con l'università, con le scuole, quindi porta con sé davvero un polo culturale ad ampio raggio, che comprenderà quindi la biblioteca come presidio, comprenderà tutto il forte, comprenderà il parco archeologico con lavori di restauro fatti, con il castello parzialmente restaurato che continuerà a essere oggetto di interventi, ma adesso sono in corso e finanziati nell'ultimo consiglio, sempre dopo queste elezioni, proprio per attuare immediatamente le linee programmatiche, il finanziamento proprio dell'apertura di tutto il compendio, quindi l'apertura al pubblico, tenendo conto che non è mai stato chiuso il compendio, chiuso il castello, ma non il compendio è sempre stato aperto, il castello, i ruderi, cantiere castello, quello sì, ma non il resto. E quindi le opere in corso, e premetto che anche prima dell'intervento è sempre stato chiuso perché era inagibile di fatto. Oggi abbiamo un castello restaurato, non del tutto, ma vedrete nelle prossime settimane anche una riapertura in sicurezza con la messa di presidi per mettere in sicurezza alcuni punti, alcuni panoramici percorsi, la ripulitura dal bosco, quindi una riemersione di quelli che sono i ruderi restaurati, la messa in sicurezza, quindi non solo castello, non solo scavi archeologici già restaurati, che saranno comunque un work in progress, ma un vero e proprio parco archeologico che comprenderà tutto il polo culturale e il progetto culturale, che dire, sarà sicuramente a sistema con non solo quindi con la biblioteca e il condo spedite, ma anche con tutti gli interventi che abbiamo in procinto di fare, che riguarda non solo mettere a sistema le trincee, non solo mettere a sistema altri punti, con questa unità ecomuseale che riguarda un po' i punti strategici dal punto di vista culturale del nostro territorio, proprio per differenziare l'offerta turistica, un turismo lento, un turismo culturale, un turismo destagionalizzato, un turismo quindi che va a implementare l'offerta esclusiva fino ad oggi di un turismo di massa legato magari allo sport, e quindi sarà un turismo veramente ad ampio raggio. Su questo quindi vedremo progettazioni come Baito nell'ambito dei finanziamenti, nelle priorità del Parco Naturale Montebaldo, così come altri interventi sulla sentieristica e su altri punti strategici dal punto di vista culturale. Poi abbiamo sicuramente il tema dell'ex colonia pavese, partenariato pubblico-privato, progetto strategico per il futuro. Ecco, qui avete visto la stampa di questi giorni, purtroppo insomma adesso non possiamo parlarne in maniera compiuta, perché di fatto c'è un depositato presso l'APAC un progetto di partenariato pubblico-privato e coperto da riservatezza, proprio perché è nell'ambito di una procedura, fino a quando la Giunta non si esprimerà con un'espressione di pubblico interesse dell'iniziativa, che andrà valutata tenendo conto di tutta una serie di parametri e come dire criteri, e dopodiché se sono rose, se fioriranno, speriamo che sia la volta buona che un progetto così come insomma l'abbiamo visto anche sulla stampa. È un progetto innovativo, strategico, un progetto innovativo sotto tanti punti di vista, quindi che sicuramente ragionerà al non solo turismo, ma anche di più in tema economico, in tema quindi di sviluppo e soprattutto di riordino e di completamento di questo compendio che è le colonie pavese, il parco, il municipio, eccetera. Quindi non mi soffermo più di tanto su questo. La nostra filosofia da sempre è quella di averla liberata da vincoli, lacci e lacciuoli, di averla resa completamente nella disponibilità del pubblico, quindi del comune. Non è vincolata da vincoli finanziari, da debiti, da mutui, non è vincolata a niente, è libera, e per questo nell'ambito di questi anni, dopo aver fatto tutte queste operazioni che ci hanno portato a mettere mano al patrimonio sul lago, a partire da questo edificio fatiscente che era l'ex caserma dei pompieri, più accessori vari in disuso e abbandonati, e quindi con questa operazione di riqualificazione abbiamo agito col criterio del buon padre di famiglia, col criterio della razionalità, della pragmaticità e di quello della sostenibilità. Quindi non solo per la filosofia che è nato questo edificio sostenibile dal punto di vista dell'ecocompatibilità, ma soprattutto la sostenibilità anche da parte nostra del comune, per non indebitare perennemente il comune e vincolare il bilancio senza fare nessun'altra opera. Quindi con criterio ci siamo concentrati su quello che è la casa del comune, cioè il municipio, la casa di voi cittadini, per poi spostarci sul parco, che è il parco di voi cittadini, e poi ci siamo concentrati sul vecchio municipio, che sono la nostra portata finanziaria, che sono la nostra portata di visione e di gestione. Mentre per quanto riguarda il Colonia Pavese, era nostro compito cercare di liberarlo man mano e poi metterlo, tra virgolette, sul mercato della finanza pubblica. Questo è successo, l'abbiamo fatto con una prima manifestazione di interesse che non è andata a buon fine per vari criteri dal punto di vista economico. Oggi si è avuto questa appetibilità, questa risonanza, è stato un po' come rompere il ghiaccio, e di lì adesso abbiamo questa proposta. La valuteremo e vedremo come andrà a finire. Più di questo non parlerei della proposta, ma parlerei della filosofia, che è quello che ci siamo dati, quello di portare a termine questa riqualificazione. Abbiamo quindi poi, questi non possiamo fare a meno di parlarne, che sono i nuovi poli turistici per lo sviluppo economico e la qualità urbana dei paesi. E qui abbiamo due chicche come proposta di implementazione dell'offerta turistica, di riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare, e parliamo del Wind Water Café. Questo è un bel progettino, è un edificio dismesso, un po' in disuso, a tempesta, ma carino, bello, ha un suo profilo molto interessante sotto il profilo paesaggistico, e lo vogliamo fare. La filosofia che ci spinge qui non è un semplice polo turistico inteso come per far cassa, far soldi o creare un nuovo punto di aggregazione di massa dei turisti. È una, lo chiamiamo un polo turistico, ma deve essere un punto di arrivo, un punto di riferimento per la già super frequentata Busate Tempesta, un punto di arrivo, un punto di ristoro per tutti i frequentatori della Busate Tempesta che oggi arrivano in un punto a Tempesta dove manca un riferimento certo, la fermata delle Corriere, che non è tra l'altro Trentino Trasporti, quindi anche lì l'interlocuzione con la Veneto Trasporti è un po' più difficoltosa, rapporti diretti, c'è il tema quindi della fermata delle Corriere, c'è il tema dell'arrivo, c'è il tema di qualificare quella zona. Ecco, in questo si coniuga questo, arrivare, deviare verso dove c'è Villa Anita, no, Villa... No, la casetta sopra di Villa Tempesta, la casa sopra si chiama Villa Anita, mi sembra, comunque la casetta sopra, e all'arrivo lì della Busate Tempesta, fermata delle Corriere, sottopasso, arrivare al punto di ristoro che è questo edificio che diventerà un punto di ristoro sul lago e di lì avere la possibilità di rientro attraverso la navigazione. E questo per dare anche un'alternativa, non è sostitutiva alla ciclovia, ma è un'alternativa, un approccio anche con quello che è lo sfruttamento dell'acqua in termini di mobilità, che oggi con la Navigarda c'è, funziona, ma non ha quella capillarità e quell'agilità che potrebbe, che dovrebbe avere con un sistema un po' più piccolo e capillare e locale. Per questo tema del Wind Water Café come punto di riferimento e come punto di collegamento, non a caso vedete che la ciclovia del tratto fatto sul lungolago, che apparentemente è monco, ma anche lì porta con sé un suo significato, arriva esattamente con la fermata del battello, un battello che quando uno scende poi prende la ciclabile o la pedonale e smonta e va lì. E quindi potrebbe essere anche un arrivo. Stiamo facendo tutte le valutazioni con il supporto di Trentino Marketing, perché lo consideriamo un progetto turistico per darci anche la possibilità di finanziare e di riuscire a fare anche una rete più altogardesana, chiamiamola così, e quindi un progetto che ci dia la possibilità, almeno nei mesi estivi, di dire partire da Tempesta, arrivare a Torbole tra i due punti di attracco, sicuramente non di un battello, perché dimensioni fondali eccetera non consentono un battello, ma un mezzo più snello e quindi sicuramente alla portata di tutti, e su questo stiamo facendo tutti gli approfondimenti in tema di batimetriche sul discorso del fondale, sulla percorribilità, e quindi se questo diventerà fattibile sarà sicuramente un punto nuovo, un unicum sul lago di Garda, sulla navigazione, sulla mobilità e soprattutto sul creare l'anello di congiungimento, quindi anche a punto turistico esperienziale, pensare di partire dalle Busate, farsi le Busate a Tempesta, che già dona ai fruitori viste e sensazioni e quindi esperienze notevoli, invidiate in tutto il mondo. È evidente che poi se nel ritorno ti trovi, anziché con un bus, anziché con un bus and go, o anziché a piedi di ritorno, arrivare addirittura a farlo navigando su una barca e arrivare a Torbole attraverso quel percorso, sicuramente anche dal punto esperienziale sicuramente è un'offerta impareggiabile sotto tanti punti di vista. Che dire quindi? Nuovi poli turistici, questo era uno. La conseguenza dello spostamento chiaramente dell'APT nel vecchio municipio è quella di creare un nuovo polo sul lungolago, quindi la valorizzazione dell'attuale edificio dell'APT, un edificio fantastico, che però chiaramente ad oggi è utilizzato da PT per certi versi fuori, quindi concentrare le funzioni tra virgolette pubbliche qui nel fulcro del nuovo del comune davanti alla piazza, era quello di quindi di spostare anche l'edificio APT e creare un nuovo polo turistico affacciato sui giardini di Dante di nuova realizzazione. Che dire oltre? Andiamo avanti, se no ci impiego di più a spiegarlo che a leggerlo, ma comunque turismo, attività economiche, grandi e piccoli eventi, l'impatto sul territorio, quindi qui parliamo di approccio col turismo, l'ho spiegato all'inizio, un approccio positivo, non punitivo, è un approccio regolamentare, quindi per sfruttare, tra virgolette, al meglio l'opportunità che il sistema turistico ci dona e ci dà la possibilità di restituire sul benessere complessivo della nostra comunità. Questo è l'approccio e questo ci consente quindi di portare avanti un turismo che sia una strategia turistica per la riqualificazione e la ridistribuzione attraverso la qualificazione di turismo, quindi con l'offerta turistica, con l'incentivazione, vedremo dopo, delle attività la facilitazione delle attività a riqualificarsi, con la destagionalizzazione e distribuzione territoriale, vorrebbe dire anche nella nostra offerta di qualità degli eventi, quindi non possiamo dire no agli eventi, ma dar la possibilità di fare degli eventi sul territorio, magari distribuendoli anche su punti strategici, facendoli anche di un certo livello, come abbiamo fatto col Degusta, come abbiamo fatto sul Lungolago, come abbiamo fatto sul pennello del Lungolago con un pianoforte, così come facciamo a volte nelle chiese. Questo sistema che abbiamo adottato di qualificare l'offerta degli eventi, di qualificarlo in termini culturali, di qualificarlo in termini anche di partecipazione, di qualificarlo anche quelli di massivi sulla qualità dell'offerta, cioè anche quelli canori con una qualità dei artisti elevata, non solo per fare i numeri, ma proprio per fare qualità, per fare rinomanza, ma anche per dare una maggior gestione di tutto l'evento. Quindi, eventi di qualità. Quindi il tema qualità è comune in tutte le nostre capitoli, in tutto quello che diciamo, facciamo e agiamo quotidianamente. Qualità di vita, qualità degli eventi e qualità turistica. Grandi eventi musicali, intrattenimento, eventi sportivi. Non possiamo dimenticare che gli eventi sportivi sono di rilevanza internazionale, mondiale, europeo, con tutti i circoli, quindi su questo il territorio chiaramente ospita questo, è doveroso ospitare, è doveroso anche qualificarli, sicuramente sono un valore aggiunto per noi. Eventi culturali, musicali, soft, sinergia con le associazioni locali, ne abbiamo parlato prima, sostenibilità e qualità della vita, le nuove location abbiamo accennato prima, anche quello di differenziale sul territorio, progetti culturali, eventi di turismo esperienziale, promozione e digitalizzazione, questo insomma sono tutta una serie di concetti introdotti in queste linee programmatiche. Quindi il nostro obiettivo è dare una destinazione d'eccellenza capace di attrarre turismo di qualità, generare ricchezza per il territorio e garantire benessere ai suoi cittadini. Un ultimo punto legato a questo capitolo sono la riqualificazione e sviluppo della zona artigianale e industriale di Mala. Qui non parliamo di turismo, parliamo di una zona artigianale di Mala anche interessante sotto profilo qualitativo e quantitativo, sicuramente la presenza di un cantiere così importante come la circonvallazione di Nago in questi anni ha dato benefici, nel senso da un lato abbiamo preteso fin da subito la nuova viabilità, ricordatevi solo 10 anni fa che viabilità c'era di accesso alla località Mala dalla zona, dall'altilà del Passo San Giovanni c'era una stradina dove passava una sola macchina e da questa parte quel ponte è tuttora attuale. Oggi abbiamo una strada a tutti gli effetti a doppia corsia realizzata a cure spese della provincia nell'ambito delle compensazioni nell'ambito della galleria di Nago, e quindi è stato ce lo siamo dimenticato, ci siamo abituati, ma vorrei ricordarlo perché la zona di Mala è stato anche un momento per dare un maggior impulso, un maggior sviluppo e una maggior qualità, anche garantendo un'accessibilità maggiore. Chiaramente non finisce qui, perché la presenza del cantiere l'ha un po' devastata in termini di impatto visivo, tutto il materiale stoccato eccetera, era inevitabile, perché chiaramente se vuoi fare un'opera del genere non può essere fatta in sordina, però è evidente che al termine dovremo anche noi fare un investimento legato anche alla riqualificazione dei terreni utilizzati ai fini di stoccaggio del materiale, proprio perché hanno già una destinazione artigianale, quindi di metterli a reddito e quindi generando ancora nuove attività, ma allo stesso tempo riqualificando anche con oneri di rinverdimento, di barriere verde, quindi per attenuare l'impatto acustico, rumori e polveri anche in quella zona. Quindi è una scommessa che volemo portare avanti anche per quella zona lì, che magari è bistrattata perché non è, ma sicuramente è giusto anche dare maggior dignità a quella zona e per valorizzare di quella zona, che comunque rimane una zona, una differenziazione di quello che è l'economia del nostro comune. Alla fine abbiamo il capitolo 7, che è l'amministrazione patrimonio di digitalizzazione e semplificazione. Qui, al di là dell'aspetto filosofico su in questi anni a mantenere un'autonomia del nostro comune, quindi non solo un'autonomia finanziaria ma anche amministrativa, sfuggendo quelli che erano gli obblighi di gestione associata o di unire i comuni, noi abbiamo sempre difeso l'autonomia del comune, l'identità territoriale dei comuni piccoli e quindi anche del nostro comune, che in Trentino non è proprio tra i piccoli, e in ogni caso difesa proprio come autonomia, senza però non essere pragmatici come sempre nella nostra gestione, guardando a quelle che sono le opportunità, quelle con gestione associata, per esempio il servizio antincendi, così come gestione associata che è in corso del servizio segreteria, arrangiati tra virgolette a portare avanti gestioni per le stazioni appaltante, laddove le norme bloccavano l'iter, la burocrazia bloccava un po' l'iter degli appalti, noi ci siamo sempre difesi adottando nel solco delle norme, quindi sempre senza far mai mancare gli investimenti in questi anni che sono stati notevoli, quindi grazie sicuramente a una fattibilità, a una, come dire, concretezza, una operatività, ecco così, degli uffici che senza di loro sicuramente non avremmo fatto nulla. Detto questo, quindi identità e futuro, uno dei titoli, digitalizzazione, e qui vabbè c'è tutto il discorso PNRR, il finanziamento eccetera, gestione e valutazione, qui si aprono tanti dalle vecchie scuole che sono di proprietà dell'ITEA e qui mi corre l'obbligo di ribadire le voci da bar che dicono ma formulata l'ITEA. Se voi guardate, andate a fare un estratto tavolare, è intavolata alla Comune di Nagotorbole con un vincolo di registrazione di un protocollo, di un contratto con l'ITEA che ne vincola, no, non è che possiamo vendere chi vogliamo, è vincolato all'ITEA. L'ITEA ne è di fatto la destinataria che deve, per intestarselo, semplicemente fare una cosa, versare il saldo e poi intestarselo, senza se, senza ma. Sfido chi di voi possa dire che quello domani mattina lo vendiamo, ne utilizziamo come vogliamo, senza prima pagare i milioni di euro necessari per riacquisire il bene. Detto questo, abbiamo in campo sempre nelle regolazioni patrimoniali, quindi a parte il discorso vecchie scuole, discorso delle ci sono il discorso del partenariato pubblico-privato, che non lo ripeto, ci sono due elementi, entrambi alla questione di, come dire, convenzionarsi con la parrocchia. Sono in corso alcune trattative, tra saranno sicuramente in una proposta, in una convenzione, in un protocollo, in un contratto, o vedremo poi quale sarà la forma e la sostanza, per mettere a posto tutta una serie di questioni patrimoniali legate alla parrocchia. In che senso? Giusto, insomma, ribadirlo, noi avevamo in comodato d'uso gratuito decennale da anni, quindi rinnovato tacitamente per anni, il campetto di Sant'Andrea Torbole, che è di proprietà della parrocchia, il parco giochi di Nago, che è proprietà della parrocchia, poi il parco giochi inteso anche come tutta l'area davanti alla casa della comunità, e quindi varie zone date in comodato. Dopodiché c'è un tema di volontà singola della parrocchia, di gestione del vecchio asilo, c'è poi la questione del Genga, che dicevo prima, che ci portiamo tutto nel polo scolastico. Sapete che in questi anni è stato svolto all'interno dell'oratorio, quindi di proprietà della parrocchia, per i quali abbiamo avuto una disdetta nei mesi scorsi, disdetta sia per il Genga sia per il campetto di Torbole, quindi una disdetta per risoluzione dei contratti di comodato, quindi noi dovremo restituire quelle proprietà alla parrocchia. Noi non ci sottraiamo a questo, giustamente incomodato, siamo pronti a lasciare il bene, non abbiamo nessun problema a gestire in autonomia i servizi svolti su quelle aree. C'è comunque una disponibilità da parte loro di lasciare chiaramente delle aree, perché penso che sia, io penso inevitabile, poi non so, decidere la parrocchia, che per esempio il parco giochi di Nago non possa sicuramente ritornare quello che era prima, cioè necessariamente rimanere a servizio della comunità. Per questo metteremo in campo tutte quelle azioni che serviranno per trovare un accordo che sia espropriativo, che sia di vario tipo di convenzione, però sicuramente cercheremo di fare in modo che quelle aree rimangano nella disponibilità del comune, garantendo i diritti della parrocchia, che sono sicuramente per noi rispettabilissimi e non abbiamo intenzione di prevaricare su nessuno, ma sicuramente di fare le cose in questo caso bene, di pagare giusto e di fare le cose possibilmente con gli strumenti che abbiamo, quindi con i beni che abbiamo, se abbiamo bisogno di attingere alle proprietà comunali, alle proprietà della parrocchia, se sarà disponibile lo faremo nei modi, nei tempi che si riterranno necessari in quel momento. C'è il tema della chiesa di San Rocco di questi giorni, che ha avuto finanziamento e quindi hanno chiesto il contributo. Noi il contributo alla parrocchia non l'abbiamo mai negato negli anni, laddove era necessario contribuire su immobili di proprietà della parrocchia che abbiano però un interesse pubblico. Abbiamo espresso anche noi una valutazione di valenza di pubblico interesse della chiesa di San Rocco, quindi concesso il finanziamento siamo disponibili anche a dare la differenza sulla necessità finanziaria rispetto a quello concesso da parte della provincia. Evidentemente farà parte di un accordo, non è che andiamo via da una parte, finanziamo dall'altra e poi da una parte all'altra dobbiamo mettere a queste cose in maniera tale che tutti ne escano con soddisfatti o rimborsati, nel senso che comunque tutti abbiano il giusto da questi accordi. Stiamo gestendo bene pubblico, non solo finanza pubblica, ma bene pubblici e soprattutto servizi per tutti. E credo, come dico sempre anche nei confronti della parrocchia e del parroco, dico sempre, ci occupiamo delle stesse persone, magari per problemi diversi, ma sicuramente con un obiettivo per farli star bene tutta la comunità. Quindi è evidente che l'indirizzo è entrambi, pur nel rispetto delle prerogative di ogni ente. Quindi, che dire, sul discorso del patrimonio, andiamo all'ultimo punto, che è il numero 8, urbanistica, pianificazione del territorio. Qui brevemente la filosofia è abbastanza semplice, seppur importante e efficace. Parliamo di norme, quindi parliamo di pianificazione e regolamentazione e quindi la residenzialità, quindi dare o incentivare l'area a servizio dei residenti, quindi di quella fetta di utenti di medio reddito, insomma, dove non sono praticamente casi te, ma comunque di fare in modo che ci sia immissione sul mercato di questo tipo di alloggi che oggi sono fermi da tanti anni. Parlo di nuovi alloggi. Poi parliamo di attività economiche, quindi abbiamo parlato dell'area artigianale per riqualificare, quindi per incentivare i paesi per essere più attrattivi, quindi accessibilità alla parte, diciamo. Poi parliamo di Monte Baldo, Baite Alpine, quindi creare un'ulteriore opportunità di sviluppo. Allora, lì sulle baite abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo sbloccato quel famoso vincolo che c'era sulla redazione di un censimento che bloccava di fatto per anni, e oggi le baite, vedete, ci sono comunque già degli interventi in corso, le baite hanno la possibilità di fare la demolizione e ricostruzione con ampliamento. Evidentemente in taluni casi possono non essere sufficienti per incentivare la qualificazione del patrimonio architettonico che non ha di gran rilevanza dal punto di vista architettonico, meglio stilistico architettonico, ma è comunque punteggia un territorio, ed è giusto creare degli incentivi affinché si possano dare una sorta di credito, affinché però vengano rispettati dei criteri architettonici innovativi, contemporanei, architettonica dell'edilizia su Monte Baldo, che oggi non brilla di qualità architettonica. Dopodiché parliamo di piani attuativi, accordi urbanistici, quindi qui parliamo di riqualificazione e sviluppo delle attività turistiche. Quindi noi abbiamo detto, per quanto riguarda le attività turistiche ricettive, alberghiere o extra alberghiere, la possibilità di fare accordi urbanistici, di fare delle deroghe, di fare delle norme, noi abbiamo detto ci siamo, laddove le attività economiche e le attività alberghiere, le attività turistiche portano una riqualificazione su tre ordini: riqualificazione architettonica, riqualificazione paesaggistica, riqualificazione aziendale. Fatti salvi questi requisiti, noi ci siamo, anche facendo la nostra parte in termini di urbanistica, quindi di norme, di regolamenti, di piani attuativi, di accordi, eccetera, purché sussistano questi tre requisiti che sono fondamentali per qualificare l'offerta turistica e la qualità del nostro territorio. Io credo di aver spiegato sufficientemente qual è la filosofia, quali sono le nostre linee programmatiche. Ripeto, andremo a votare questo malloppo di linee programmatiche, che sono le 32 pagine depositate a conoscenza di tutti. Sono a attuativa, lo erano, lo sono, lo saranno, e quindi che dire, io ritengo che insomma di poter aprire la discussione, se poi avete altre richieste da fare, pronti a una spiegazione. Quindi apro la discussione su questo punto, ritenendo sufficienti per insomma tutte le spiegazioni e anche di averle date per lette. Prego. Se non ci sono interventi, se non ci sono prenotazioni. Perugini.
Grazie. Abbiamo ascoltato, direi, in liturgico silenzio l'elencazione di queste linee programmatiche che arrivano a descrivere uno scenario dei prossimi 5 anni sul nostro comune, dopo 10 anni di governo della stessa compagine amministrativa. Le parole che ho sentito usare più spesso è nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Credo che se fosse fare un discorso ampio su quanto è elencato e denunciato dal sindaco, ecco, quale mi complimento perché ha parlato per quasi 2 ore, quindi un soliloquio di notevole portata. Sarebbe in questo momento riduttivo, insomma, andare a discutere punto per punto o valutazione per valutazione, anche perché sedendo su questo da un po' di tempo ho avuto modo di vedere come spesso le linee programmatiche siano state un libro dei sogni, dei quali è stato realizzato forse l'1% rispetto a tutto quello che è stato scritto negli anni passati. Quindi credo che l'unico commento che possiamo fare è che come minoranza terremo questo libro come la dichiarazione degli intenti della maggioranza e saremo attenti a prendere spunto per capire a che punto sarà il piano attuativo di volta in volta di queste linee programmatiche, con quali modalità e soprattutto nel rispetto di quanto scritto, perché quello che è stato scritto e depositato rimane nero su bianco, al di là di tutte le considerazioni poi di tipo personale o le valutazioni di tipo diverso che sono emerse in questi anni. Approfitto per non rubare altro tempo per fare dichiarazione di voto, il nostro gruppo voterà contrario alle linee programmatiche.
Altri interventi? Bene. Quindi se non ci sono altri interventi, chiudiamo la discussione sul punto. Però prima di mettere al voto la delibera, vorrei leggere per correttezza, visto che non era agli atti ma non era pubblicata, la leggo così almeno leggiamo puntualmente la delibera. Quindi la delibera che 1. Di approvare per le linee programmatiche di documento legato al presente atto. Di dare la deliberazione di verrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,3 della legge provinciale, legge regionale 3 maggio 2018, numero 2, codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, di dare atto che il presente atto è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale ai sensi dell'articolo 1,1 lettera G della legge regionale 10/2014 e successive modifiche, di evidenziare ai sensi dell'articolo 4 legge provinciale 30 novembre 92 numero 23 e successive modifiche che sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione alla giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2018 numero 2, codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige. B. Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi degli articoli 5 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104. C. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 novembre 71 numero 199. Quindi i ricorsi B e C sono alternativi. Quindi questo è il dispositivo della delibera che ora io metto ai voti. Chi è favorevole? Quindi favorevole a maggioranza 10. Ok, contrari? Contrari 3, in gruppo partecipiamo, e Rinascita e Sviluppo, scusa, Rinascita e Sviluppo, e 3, e astenuti 1, Menegati Matteo. Quindi 14, 10, 3 e 1, e quindi è approvato. Grazie. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, cioè scusa, numero 3. Articolo 178 agosto 2000, numero 267, programmazione DUP, periodo 2026-2028. Questa delibera c'era, visto che era doppia, dai. È quella. No, comunque, a parte gli scherzi, questo che a parte le battute, dicevo, DUP. I DUP, come sapete, ogni anno bisogna approvare un DUPS, nel nostro caso perché è semplificato. Bisogna approvarlo a luglio in giunta, nonostante le risorse non siano ancora certe. Purtroppo questa tempistica serve per fare il bilancio e previsione, ma provi a luglio quando non hai le risorse e poi lo devi correggere nell'approvazione del bilancio e previsione, quindi quando lo faremo a novembre-dicembre. Quindi in questa fase noi oggi portiamo questo, che l'abbiamo approvato in giunta a luglio, depositato e quindi agli atti, ma di fatto quindi era con l'ho preciso tutti gli anni, perché evidentemente un po' finanziaria di quel momento, delle risorse in quel momento, che non necessariamente sono quelle di adesso o quelle di dicembre. Detto questo, il documento unico di programmazione semplificato nel nostro caso è un documento che porta con sé di fatto delle linee strategiche di operatività. C'è una parte strategica dove va a delineare quali sono gli indirizzi, la programmazione nel quinquennio, e quindi questo è strettamente legato alle linee programmatiche. Quindi devi avere le linee programmatiche che ti danno l'indirizzo complessivo dell'azione amministrativa dei 5 anni. Poi il DUP, che contiene nel senso che contiene l'aspetto finanziario e l'aspetto programmatico delle linee programmatiche, perché sono connesse, quindi delinea un po' la programmazione nei 5 anni, la strategia dei 5 anni, e dall'altra parte poi la sezione in cui nel bilancio di previsione del singolo anno, quindi del triennio, perché il bilancio di previsione si fa sul triennio, va a essere più specifico e più operativo, sempre con le risorse che ci sono disponibili in quel momento. Quindi questo è quello che serve il DUP dal punto di vista documento unico appunto di programmazione. Dicevo prima, appunto, ci sono le linee programmatiche, c'è il DUP e poi c'è il bilancio, e quindi finanzi le opere, eccetera. Quindi propedeutico all'altro. E quindi in questa fase, che dire, il DUP contiene di fatto le linee programmatiche che abbiamo visto prima, contiene la linea strategica proprio declinando da questo, contiene, questo ancora meno ve lo leggo e ancora meno lo spiego, lo do per letto da tempo perché sono 200-300 pagine, non so quante sono, perché si rinumerano ogni tot, non so, sono 200 da una parte e poi si rinumerano, la somma non so quante siano, insomma, questo malloppo lo do per letto e nei sommi capi dico, contiene le linee programmatiche, e presumo letto da tutti, quindi, perché è consegnato da luglio appunto, contiene linee programmatiche, contiene linee strategiche legate a queste, contiene quello che è l'operatività dei prossimi 3 anni, pur non essendo ancora operativo bilancio e previsione, che lo faremo più avanti, e lì la nota di aggiornamento sarà più precisa anche nella previsione finanziaria. E contiene quindi una sezione dove mette in evidenza tutte le opere legate alla programma del sindaco, programma quinquennale del sindaco, e ripeto quinquennale e triennale, quindi non di stasera, contiene poi tutta una sezione di opere in corso, di opere con finanziamenti e opere senza finanziamenti. Senza finanziamenti vuol dire che non ci sono oggi, ci saranno magari domani, perché chiaramente i finanziamenti hanno tutta una procedura, soprattutto se sono risorse proprie come nel nostro caso in questi anni, e quindi chiaramente trovate qua dentro una consecutività rispetto a quello che si è detto. Poi ci sono dei dati anche macroeconomici, ci sono i dati relativi alle aziende partecipate, insomma è un bel documento interessante, molto cospicuo, per cui dandolo per letto e apro già direttamente la discussione al Consiglio. Chi vuole intervenire?